oggi io concluderò quel messaggio che ho cominciato circa 2 mesi fa, che ho intitolato Le quote rose. Riassumo un momento quello che ho cercato di far passare come valore di questo messaggio, che non è un messaggio razzista, ma tutt'altro. Quello che ho cercato in particolare la volta scorsa, domenica di un mese fa circa, è stato questo: di fare capire ai nostri cuori che la società che noi costituiamo, guarda caso, è costituita da uomini e da donne di diverse età. Ci sono le vecchie, le medie, le persone, i bambini, ma sempre restano maschi e femmine, sempre, va bene? E questo è cominciato così. Il Signore ha fondato la società umana sulla base di questo. Ma se questa è la base di coloro che devono interpretare la società, ha anche dato, diciamo, delle disposizioni che non sono in quello che adesso voglio trattare e rimembrare con voi, non sono tanto i comandamenti in senso lato, ma sono proprio il principio della società. Allora, in qualsiasi società esiste un modo di comportarsi che ha un concetto vagamente, non mi dispiace la parola, ma di autorità o di gerarchia. Se io sono da solo in un posto faccio quello che voglio io, se sbaglio colpa mia, se non ho sbagliato e ho fatto bene, non diciamo che sia merito, ma comunque sono sempre io, e finisce lì. Ma non appena ci sono due persone, nascono automaticamente delle opinioni, ci sono delle opinioni diverse, o dei pensieri diversi, delle soluzioni diverse, delle esperienze diverse. Allora, se questi due centri di diversità non trovano un equilibrio, ne nasce che cosa? Ne nasce automaticamente un urto, da due soltanto. Non fa meraviglia, purtroppo, vedere come da due, parlo in generale, nella società di oggi in particolare, uomo e donna, marito e moglie sposati, come facilmente nascono degli urti tali che questa mini società si disfa. Quindi, se invece di fermarsi soltanto a una singola coppia, prendiamo in considerazione decine e decine, migliaia o milioni o miliardi di persone, è chiaro che se non c'è un criterio che funziona bene nell'accordo fra le persone basato sulla partenza, maschio e femmina, come ha detto il Signore, nascono nascono dei disastri. Io ho cercato quindi, parlando con voi e parlando a me stesso prima che con voi, perché me sono meditate queste cose, di vedere come nella parola, ed è quello che ho spiegato in particolare l'altra volta, se noi prendiamo le cose come sono adesso e andiamo a vedere l'indirizzo che in particolare, nel senso di quello che dico, è stato scritto nella lettera agli ebrei, ci riporta al principio che il Signore ha fondato là. Nella società. E là era in Eden, dove ha stabilito che in Eden c'erano un uomo, il primo uomo, una donna, la prima donna, e per questi ha stabilito una successione che doveva funzionare su un certo tipo di principio. Noi conosciamo in realtà soltanto in maniera precisa, scritta nella parola, i principi di questo comportamento relativo dell'uno rispetto all'altra. Dopo che è entrato il peccato, prima che entrasse il peccato, si può intuire qualche cosa e l'intuizione ho cercato di tratteggiarla nel fatto che il Signore ha creato Adamo dalla terra e ha soffiato il suo alito nell'uomo e la donna è stata tratta dall'uomo. Però tanto più in là non andiamo. Possiamo dire ancora una cosa, che ad Adamo ha detto la famosa frase del mangiare il frutto, i frutti di tutti gli alberi del giardino, incluso quello dell'albero della vita, e di non mangiare quell'altro. Questo, non, da quanto possiamo dedurre, non l'ha detto alla donna, ma evidentemente però la donna, quando si è trovata di fronte al serpente che la tentava, lo sapeva, perché risponde: ma non ci ha detto così, cioè, c'è tutta una discussione, no? E quindi evidentemente la parola ci lascia intendere che questo messaggio dato dal Signore, da Dio ad Adamo l'ha passato anche ad Eva. Bene, mentre quando poi ci spostiamo dopo il peccato c'è una dichiarazione molto più precisa del rapporto fra i due. E questa dichiarazione è, credo, nota a tutti, anche se molto spesso, e spero bene che non sia così qui, ma nel mondo in generale, è detta come una favoletta più o meno sbeffeggiata, perché purtroppo la società di oggi la pensa così. Allora, quello che il Signore ci ha detto, io lo so nel suo contenuto in generale, ma preferisco leggerlo nelle parole che egli ha pronunziato, perché mi sembra oggetto di delicato equilibrio e di una necessità di rispetto assoluto. Sono dunque in Genesi 3, al versetto 16, e dice, parlando a lei: io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai figlioli, e i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su te. Voglio però subito sottolineare che in relazione riguardante la donna, poco prima l'Eterno ha parlato al serpente. Siamo quindi un passo indietro al versetto 15, dove dice: io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu ne ferirai il calcagno. Lo sottolineo perché è un punto di particolare importanza e valore che dà al ruolo della donna. È un onore, in sostanza, dire: da te verrà fuori la progenie che schiaccerà il capo al serpente. Andando al versetto 17, dove c'è la parola da Dio rivolta ad Adamo, troviamo scritto: perché hai dato ascolto alla voce della tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa al quale io ti avevo dato quest'ordine, non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Allora, qui Adamo viene ripreso perché, scusatemi se mi ripeto, ma è fondamentale che raccogliamo il succo vitale di queste parole del Signore. Quindi è stato ripreso perché, avendo ricevuto, mentre era solo, una disposizione, lo chiama ordine, mangia e non mangia, quella è la disposizione di cui sta parlando, in realtà non ha risposto obbedientemente e con coscienza che il Signore le sia per il suo bene a questa disposizione che gli ha dato, e ha preferito invece ascoltare la voce della moglie. Cioè, al confronto c'è moglie contro Dio, voce contro ordine. E quindi di questo al Signore non è andato bene. Ragione per cui gli dà un tipo di sentenza che è quella inscritta in poche parole: mangerai del frutto della terra con affanno tutti i giorni della tua vita. Sembra una frasetta così, ma mica tanto, perché quando gli ha dato quella disposizione era ancora un tempo antecedente alla caduta dell'uomo, ed era il tempo di quel bel riposo che il Signore aveva detto: oh, adesso siamo arrivati a riposare. L'uomo ha perso la gioia, la ricchezza, il favore di essere in quel riposo. E allora, invece di mangiare abbondantemente di tutti i frutti, di tutto, poi oltre che i frutti, quello dice, ma probabilmente sarà state anche le verdure, non lo so, ma voglio dire, di trovare un magnifico cibo a disposizione è facile, te lo devi guadagnare col sudore della fronte e lavorare. E questo sarà così per tutta la tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli, tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra donde fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. Anche queste ultime parole che tutti conoscono, e purtroppo, ripeto, spesso sono dette così: ah, tanta polvere. C'è da ricordare che la polvere è stata la prima materia su cui Dio ha costruito l'uomo, ha fatto, si dice, un pupazzo, comunque ha fatto l'uomo con la terra e poi gli ha soffiato. Allora, questa polvere è diventata qualcosa che ha preso vita per il soffio, per cui le parole ritornerai nella polvere da cui sei stato tratto, sta a dire che siccome tu con questa tua scelta di non ascoltarmi ti sei allontanato da quello che è stata la vita che ti ho dato, anche quella materia che era diventata vitale con te, un essere vivente, perde consistenza, muore. È una punizione pesante, una punizione molto pesante, che conosciamo. Non vado avanti sulla parte che poi il Signore ha nella sua grazia sviluppato, di cui c'è l'accenno nella progenie della donna che schiaccerà il capo al serpente, e c'è un riferimento ancora che completa questa immagine sul fatto che il Signore tolga le foglie di cui questi si sono rivestiti e metta loro una tunica fatta con pelle di animali, che vuol dire è stato ammazzato qualcuno, è stato sparso del sangue, c'è una morte che vi coprirà. Va bene, questo è il senso. Bene, allora, perché sono ritornato su queste parole? Mi dicete, Giorgio, sono 2 mesi che ce la racconti. Ma perché voglio cercare di portarvi a riflettere che questi principi non sono mutati. Il Signore è lo stesso ieri, oggi in eterno. E allora questo suo modo di pensare non è andato via. Ce l'ha ancora nel cuore, è Dio. E oggi noi che costituiamo la società che si è sviluppata in tot anni, non sappiamo esattamente quanti, è ancora sotto questa impronta che il Signore ha dato, non è cambiata. E il Signore si aspetta che noi la rispettiamo. E adesso chi sono noi? Di principio è l'umanità tutta, perché non l'ha limitata a qualcuno in particolare. Per il principio l'umanità dovrebbe sottostare a questa guida. Ma l'umanità, tutto sommato, ahimè, oggi è divisa in 2 grandi categorie. Chi sono? Ci sono gli uomini che vivono lontani, fuori, non ricercanti l'amore e la comunione di Dio, e quelli che invece le cercano e a un certo punto ricevono cosa? Ricevono lo Spirito Santo che genera in essi una vita nuova. Difatti, quando Nicodemo andò dal Signore, perché capiva che c'era qualcosa, ma in maniera un po' prudente, un po' da professore, non lo so, dice: ma spiegati tu. Dice: non hai capito niente, cancella tutto, bisogna che tu muoia e rinasca. Bisogna che nasciate di nuovo. E di che cosa nasciate? Di uomo e di donna? Di acqua e di spirito. Bisogna che nasciate di spirito. Allora, quando nasce lo spirito del Signore per via della fede che uno esercita, e che è una fede autentica, che Dio vede come autentica, cosa succede? Che rinasce qualche cosa che è vicino a quello che era stato l'originale. Non siamo nell'Eden, ahimè, direi che basta leggere i giornali per capire che nell'Eden non ci siamo, però la costituzione è la medesima, o perlomeno molto vicina. L'uomo ha un corpo, l'uomo in generale, l'uomo e la donna, ma avendo creduto anche uno spirito che l'ha riconciliata, con il segno della riconciliazione, meglio, con il Padre, riportata all'origine. Allora, a maggior ragione, se i principi che il Signore l'ha stabilito sono i principi della società umana, a maggior ragione devono essere i principi di quella società umana che si chiama i credenti. A maggior ragione. Non possiamo farne a meno, vivere, cioè dicendo: ma non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, però c'è una serie di cose che io faccio a modo mio. Ma com'è? Non funziona. Tutti abbiamo una serie di cose che facciamo a nostro criterio, devo ammetterlo, ma tutte le volte che si verifica qualcosa di questo genere, stiamo mentendo a noi stessi, stiamo disonorando il Signore, stiamo peccando, il nostro peccato va confessato. E grazie che anche su questo punto il Signore dice: io sono fedele, è giusto da rimettervi tutti i vostri peccati e da purificarvi da ogni iniquità. Mantiene un continuo lavaggio. Come mai il Signore Gesù a un certo punto della parola nel Vangelo di Giovanni ci ha illustrato, ha lavato i piedi? Perché gli puzzavano i piedi, forse anche, visto che camminavano tutto il giorno sulle strade libere, così dove passavano anche i loro somari, tutto sommato, no? Ma non è questo il punto. Il punto è nella frase con cui precisa il fatto del lavaggio. E dice: voi siete netti tutti quanti, avete bisogno che vi siano lavati i piedi. Allora, questo sta a dire che se tu hai creduto, noi abbiamo creduto, siamo netti spiritualmente, però camminando nella via della vita, nella via della vita in senso lato, non soltanto le strade via Venturi, piuttosto un'altra, anzi è un camminare attraverso gli eventi che ci attaccano, con cui il maligno ci investe, benissimo, allora noi ci sporchiamo, pecchiamo in sostanza, avete bisogno che si lavate i piedi. E chi ha lavato i piedi? Il maestro. E il maestro continuerà a lavare anche i nostri. Per questo ho recitato prima Giovanni 1,9, dove dice... Ma dove se voi confessate i vostri peccati, sono fedele e giusto da lavarvi i piedi in questo senso. Allora questa è la nostra situazione. Ma ritorno al punto, se questa è la nostra situazione, se noi osiamo dire non sono più io che vivo ma Cristo che vive in me, dobbiamo renderci conto che non è una specie di rosario che si dice blu 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 così, no. È un valore, e se non lo diciamo con questo rispetto, e se non, peggio, non lo viviamo con questo rispetto, il Signore non è rallegrato. È fedele e giusto, come appunto ho detto, di rimetterci i nostri peccati, ma non è rallegrato per questo. Si aspetterebbe dei figlioli che sono proiettati con tutte le loro energie a vivere come Egli ha stabilito. E quindi ritornando a mettere insieme i pezzi di questa specie di pezzo che sto cercando di descrivere, troviamo che in quanto credenti abbiamo una precisa e grave responsabilità di vivere secondo un rapporto sociale che corrisponde a quello che il Signore ha stabilito. È per tutti, ma come principio, ma come altre cose, ieri sera anche ne ho parlato, diventa vero, può diventare vero per molti. O per molti diventa una responsabilità più precisa, anche se lo è per tutti. Benissimo, allora, cosa voglio dire a questo punto? Voglio dire che se quei principi sono particolarmente validi e da rispettare con onore, dico con onore perché è una parola importante, da parte dei credenti, da parte dell'umanità, lo diventa maggior ragione per i credenti. E quindi noi dobbiamo farcene carico. E ripeto, quei principi sono stati basati su... il rapporto di due persone o di un ruolo, un ruolo per l'uomo e un ruolo per la donna. E se questo ruolo funziona, va benissimo, se non funziona, zoppica. In sostanza, non riprendo quei versetti che ho letto prima riguardanti i dolori e la coltivazione, il sudore della fronte, ne prendo la sintesi. La sintesi è molto semplicemente questa, che nella sua natura, così come il Signore l'ha definita, generata e costruita, la donna ha bisogno di essere protetta o di sentirsi protetta e l'uomo di sentirsi riconosciuto, protetta e riconosciuto. Questa è la sintesi della struttura della società. Allora, quale sarà la prima persona da cui una donna ha bisogno di essere protetta, si sente protetto, cerca protezione? Non lasciamo fuori la parola di protettori, ma voglio dire, da chi sarà? Sarà dal marito, evidentemente, dal marito. E il marito avrà bisogno del primo riconoscimento della sua posizione dalla moglie. Ma perché il Signore ha generato all'inizio uomo e donna con questo scopo? E se oggi siamo tanti miliardi è perché... solo per una parte che non ha raccolto il succo profondo di quello che dice la parola, ma è stata rispettata. Allora noi abbiamo il ruolo, come credenti, in particolare di sostenere questa organizzazione sociale che il Signore ci ha dato. Allora adesso venga il discorso delle quote rosa, che è un titolo, come avete perfettamente capito, un po' sfidante. Perché? Ma perché oggi si usa dire così, dire la quota rosa, ci si riempie la bocca dicendo ah noi siamo evoluti, siamo bravi, quindi facciamo questo e quest'altro, nei governi e così via, ma i ruoli di governo il Signore non li ha stabiliti per la donna nel suo principio, non li ha stabiliti per la donna, li ha stabiliti per l'uomo, è stabilito per l'uomo nei confronti della donna altre cose. E allora quanto più la società, come vediamo che sta succedendo, si allontana da questi principi, tanto più quell'equilibrio che il Signore aveva sancito che avrebbe funzionato così, quell'equilibrio si rompe e va a catafascio. Fate fatica a vedere che sia così fuori, intorno a noi. Mi sembra che sia di un'evidenza straordinaria, perché il principio della società, che il matrimonio, non so come si possa chiamare, è più vicino a un termine che non voglio usare, ma è quello degli animali, in sostanza, alla fine della fiera. Non è completamente, è come se la parte dell'animo, la parte spirituale fosse, non ci fosse più. E questo succede in tantissimi ruoli, ho detto prima di governo, ma è proprio così. Anche oggi i nostri governatori, o governanti, meglio più di giusto dire, si vantano della percentuale della quota rosa. Ha cominciato già qualche anno fa, diciamo al 20, poi il 30, poi adesso siamo al 50 e arriviamo al punto in cui, l'ho letto al primissimo parte di questo messaggio, lo vado a riprendere, Isaia al capitolo 4 mi pare, adesso ve lo trovo, Cantici, siamo qua, aspettate, non ho ragione, proprio 4, un capitolo 3, scusa, il versetto che avevo lessi allora era questo, capitolo 3, versetto 12, dice il mio popolo, chi è il mio popolo? Qui parlava di Israele, ma l'Israele di oggi, l'Israele spirituale sarebbero, se lo sono, i credenti. Allora dice il mio popolo, Isaia 3,12, ha per oppressori dei fanciulli e delle donne lo signoreggiano. Che tristezza, questo dice la parola. E questo è un profeta. I profeti non hanno sbagliato, quelli che hanno seguito il Signore. E quindi queste cose, se sono date crescendo in un certo modo, e Israele le ha vissute, perché nella sua aberrazione che ha portato all'invasione, all'aggressione di tanti popoli, poi la malattia è tornato, è successo questo, è proprio successo così, tant'è che se voi avete pazienza a caso di leggere questo capitolo 3 fin verso la fine, alla fine arriva a aprire il capitolo 4 e dice: in quel giorno sette donne afferreranno un uomo e diranno: noi mangeremo il nostro pane, ci vestiremo delle nostre vesti, facci solo portare il tuo nome e togli via il nostro obbrobrio. E perché 7-1? Perché tutti gli altri saranno morti, gli uomini saranno morti in guerra, sta dicendo. Ed è successo così. Allora, non voglio essere, diciamo, profeta di disastri, ma è la parola che ci mette di fronte a questa prospettiva. E come credenti dobbiamo guardarci bene dal coltivare in mezzo a noi e attorno a noi, nei contatti che abbiamo, l'aberrazione dei rapporti di società, di equilibrio della società che il Signore ci ha dato. È una responsabilità che abbiamo, prima di tutto tra di noi, tra credenti. E per credenti non dico evidentemente soltanto quelli di Via Venturi 34, prendo anche quelli di un'altra parte, parla il popolo dei suoi figlioli. Difficoltà che ci sono perché la società di fuori, il che vuol dire il maligno di fuori, spinge in tutti i modi, reclamizza tutto. Guardate come possono crescere con quello che vedono, che sentono a scuola, nell'insegnamento, che riescono a vedere anche nei cartoni animati. Ma scusate, ma cosa si fa? È un serpente viscido che gira dappertutto. Adesso poi con queste magnifiche leggi di matrimoni differenziati, così, cosa posso avere? Allora, noi abbiamo la responsabilità di tenere alta questa bandiera. Bene, adesso passo all'aspetto rosa. C'è rosa, sì, c'è rosetta stamattina, eccola qua. Forse tutte le donne dovrebbero chiamarsi Maria, fin qui è abbastanza diffuso per via della progenie, ma anche Rosa. Va bene, voglio dire allora, sto parlando di questo aspetto perché quel equilibrio che, ripeto, è la donna ha bisogno nella sua natura di essere protetta, e difatti Adamo non l'ha mica protetta quando è stata tentata. Non ha agito bene. E l'uomo ha bisogno di essere riconosciuto. Questo equilibrio si sta scivolando, sta rovesciandosi o andando a catafascio. E allora non funziona più. Allora parlo a fratelli, uomini e fratelli, o sorelle e donne. Vogliamo provare nella nostra vita personale, familiare, coniugale per quelli che la vivono, o anche filiale per chi ha dei rapporti con i genitori, perché rimangono, sono i genitori, l'uomo lascerà suo padre, sua madre, a vivere il riequilibrio sociale come il Signore ci ha dato, perché è una grande forma fondamentale del rispetto del Signore. Dobbiamo farcene carico, a cominciare da noi stessi e a cominciare, qui siamo 50, 60, quanti siamo, non soltanto per coloro che costituiscono delle coppie, ma ci sono due categorie qua dentro, inevitabili, uomini e donne. Il rapporto di questo equilibrio deve funzionare anche se non è un coniuge, non è importanza, è un principio, il principio che il Signore ci ha dato. E quindi ritornare a questo punto. Devo passare adesso a una cosa che ho accennato l'ultima volta e che mi sembra particolarmente interessante. Andiamo in Efesini, capitolo 5, dove il Signore ci parla, in una parte dei versetti, dal 22 al 33, ci parla del marito e della moglie. Devo subito precisare una cosa. Qui ci parla del marito e moglie. Allora, uno che non ha marito con una moglie e una che non ha marito, sono esenti? No, perché le istituzioni originali di uomo e di donna è nata perché diventassero marito e moglie. Tuttora, nonostante i paciughi che fanno gli uomini, se voi guardate le statistiche mondiali, il numero delle nascite è quasi uguale, ovunque, tanti uomini con quante donne. Poi si evolvono perché succede un sacco di cose, soprattutto verso una certa età, ai 60 anni così, le donne sono molto più numerose oggi di quanto siano gli uomini. Però nel primo principio non è così. Bene, allora, leggiamo questi versetti. Efesini 5, 22. Mogli, siate soggetti ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa. Egli che è il salvatore del corpo. Sul punto del capo, facciamo un passo indietro, prima Corinzi 11,3, quell'11 che ci viene sempre letto da Marcello, ma Marcello ci legge dal versetto 23, noi leggiamo invece il 3. Prima Corinzi 11,3 dice: voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, che il capo della donna è l'uomo e che il capo di Cristo è Dio. Struttura gerarchica: Dio, Cristo, uomo, donna. Non c'è tanto da discutere qui, è chiarissimo, ma la struttura che ho detto gerarchica, e avevo già precisato che è una parola che mi dà fastidio, ma non so come dire, relazionale fra loro, è quella lì. Qui la ribadisce, dice: poiché il marito è il capo della moglie, come anche Cristo è il capo della Chiesa. Ma vedete allora che a un certo punto c'è il marito che è paragonato a Cristo, paragonato, fatto un parallelo con Cristo, e la moglie alla Chiesa. Allora, come ha trattato la Chiesa? Come è nata la Chiesa? Chi protegge la Chiesa? Chi protegge noi? A chi ci rivolgiamo nelle nostre preghiere noi? Qual è la persona? È il capo della Chiesa. È il capo della Chiesa. Se fate un passo indietro, ad esempio in Efesini, alla fine del capitolo 1, gli dice: ogni cosa egli ha posto sotto i piedi e l'ha dato per capo supremo della Chiesa. Ogni cosa gli ha posto sotto i piedi. Allora la Chiesa ha come capo il Cristo, a cui Dio gli ha sottoposto ogni cosa. Ma difatti anche prima, quello che ci ha detto poi Ratina, chi ha ringraziato, chi si è rivolta? Al capo della Chiesa, al Signore Gesù, è Lui che è il nostro mediatore davanti al Padre. E allora questo concetto, marito Cristo, moglie Chiesa, va rispettato. Il marito protegge, Gesù protegge la sua sposa, e la sua sposa rispetta il marito. Allora, proseguiamo ancora, versetto 24. Ma come la Chiesa è soggetta a Cristo, così debbono anche le mogli essere soggette ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, Amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, a fine di santificarla, dopo averla purificata col lavacro dell'acqua mediante la parola, e a fine di fare egli stesso comparire dinanzi a sé questa Chiesa gloriosa, senza macchia, senza ruga o con cosa alcuna simile, ma santa e irreprensibile. Se ci guardiamo in faccia, parla gli uomini, dice: a mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa. Ma cosa ha fatto Cristo per la Chiesa? Cosa ha fatto? E cosa continua a fare? È una grossa responsabilità che noi abbiamo. Allo stesso modo, sono il versetto 28, anche le mogli debbono amare, i mariti debbono amare le loro mogli come i loro propri corpi. E corpo, attenzione, mi riferisco a quello che ho letto prima, ha detto egli è il capo e la Chiesa è il suo corpo, in questo senso, cioè è parte di lui stesso, ma un matrimonio che va bene fra un uomo e una donna sono una cosa sola, è il marito e la moglie, no? Ed è questo l'aspetto a cui il Signore fa riferimento. E poi dice ancora, poiché, versetto 29, niuno ebbe mai in odio la sua carne, anzi, la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa. Poiché noi siamo membra del suo corpo. E allora qui c'è un altro rovesciamento, perché Cristo per la Chiesa, che finora qui sembrava essere il parallelo della donna, qui dice poi noi, qui a questo punto ci siamo dentro tutti, uomini e donne, siamo il suo corpo. Questo per precisare il concetto di corpo, che non è fatto fisico. E allora si rifà ancora qui, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua moglie e i due diverranno una stessa carne. L'ho già detto, lo ripeto, ma perché lo dice qua? Per dire, guardate che quello che avevo stabilito là è vero, è ancora qui. Ed è rappresentato in termini globali di popolo di Dio, da Cristo e la Chiesa. Qual è il destino? Cosa aspetta il Signore? Noi siamo, come credenti, siamo la sposa, il corpo di Cristo. E l'agnello aspetta di ricevere la sua sposa. Se andiamo in altre parti, adesso mi verrebbe tardi, ma in Apocalisse si parla proprio dell'agnello che aspetta la sposa, aspetta noi. Nonostante io sia un uomo, in questo senso faccio parte del corpo, cioè sono della sposa. Allora, ha stabilito dei principi, sono essenziali per la società umana. La società umana è costituita da uomo e donna e dalla generazione dei figli e successori, no? Dei nipoti e così via. Ebbene, allora, questa società ha bisogno, per crescere equilibrata, di rispettare quello che il Signore ha stabilito come rapporto, e l'apporto l'abbiamo ripreso adesso, è Dio, Cristo, uomo, donna, senza offese per nessuno, lasciamo fuori Dio e Cristo, ma anche per noi, perché ho letto che se questa è la struttura che il Signore ha designato essere quella giusta, non è soltanto, come dire, in discesa, ma anche in salita. Quindi l'uomo che sembrerebbe, e qui siamo appunto in parte uomini, sembrerebbe dire: ah, io sono capo di voi, dice: sì, un attimo, ma tu devi rispondere a chi è sopra di te. Quindi non è una cosa così da prendere a leggere, è una grave responsabilità. E detto questo, c'è un altro aspetto che è un segno che io voglio, a cui voglio fare riferimento. Siamo andati prima un attimo in Prima Corinzi 11, versetto 3, adesso andiamo un po' avanti, leggiamo o riflettiamo sui versetti da 4 a 16. Faccio una domanda a tutte coloro qui che si sono sposate. Alzi la mano quelle che si sono sposate senza avere il velo in testa. Senza avere il velo in testa. Nessuna. E perché? Perché quando vi siete sposate avete messo il velo in testa? Bianco, tra l'altro. Perché? Perché si fa così, sì, è diventata a confare così. Ma perché è il matrimonio è il fatto di sancire uno stato che tra le due persone si è già stabilito prima. Cioè uno non sposa, cioè, vieni qua che ti sposo, diciamo. È perché è nato, diciamo, un feeling, che è una bella parola, no? Ok, bene, allora a questo punto viene sancito pubblicamente. E il velo, quello che dice questo passo che adesso andremo a leggere, stabilisce il riconoscimento da parte della donna del suo rapporto con l'uomo, col marito. Vogliamo andare a vedere dove comincia, dove è il primo passo in cui lo troviamo? Facciamo un salto indietro, siamo in Corinzi, andiamo in Genesi. Andiamo indietro un bel po', eh? In Genesi, e siamo al capitolo, boh, non me lo ricordo, però lo trovo, eh? Qua Genesi 24, siamo in un momento in cui il servo di Isacco è andato in Mesopotamia a prendere una moglie. Il servo non di Isacco, del padre, è andato in Mesopotamia a prendere fra il parentado una moglie per Isacco. Fra il parentado, il che vuol dire credenti sposate credenti, principio piccolo lì. Allora è andato là e ha fatto un po' di strada, perché dalla Mesopotamia arrivare dove stava Isacco c'è, cioè, forse non so, 15 giorni di marcia sul cammello più o meno, cosa così. Ebbene, arrivano in un punto in cui da lontano Isacco, che sul far della sera era andato a meditare, e arriva questo cammello, forse era stato anche più di uno, questa piccola carovana con il servo, e su un cammello stava Rebecca, che era la sposa che era andata a prendere per Isacco. A un certo punto Rebecca dice qua, versetto 64, alzati gli occhi, vide Isacco, saltò giù dal cammello e disse al servo, chi è quell'uomo che viene, che si viene per i campi incontro a noi? E il servo rispose, è il mio signore. Ed ella prese il suo velo e se ne coprì. Era destinata sposa, ed era di sua volontà, perché il padre gliel'aveva chiesto, Labano gliel'aveva chiesto, dice, sì, io vado. Allora, di sua volontà aveva deciso, quando ha detto, è quello là, che era lontano, non l'aveva neanche davanti, è scesa dal cammello che... L'abbiamo detto tante volte, la gente andava a piedi, chi andava sul cammello, sul somaro, vuol dire che aveva un certo tono, no? Bene, è scesa subito dal cammello e si è messa al velo davanti al suo marito, che non era ancora suo marito, ma nella decisione che aveva preso nel suo cuore lo era. Allora, questo è lo stesso principio che tuttora ha transitato attraverso secoli e che viene e si trova nell'uso del velo nella circostanza del matrimonio. È un segno di riconoscimento del marito, il velo è un segno di riconoscimento del marito. Le parole di Paolo, adesso le leggiamo, sono anche abbastanza severe. Ritorno in Prima Corinzi 11 al versetto 4, dice questo: ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo. Per altri aspetti è noto a tutti che quando uno ha cappello in testa, o anche negli uomini, le donne meno perché non usano il cappello, incontra un'autorità, si toglie il cappello. È sempre stata una forma di saluto togliersi il cappello, no? Riconoscere chi ti sta davanti. Allora, ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo. Ma ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo, che nella descrizione che ho appena detto lei deve riconoscere nel marito. Guardate che ho perso il filo, al suo capo. Perché è lo stesso che fosse rasa. Cosa vuol dire? Ma a quei tempi il rasare i capelli della donna era una punizione sociale molto grave, perché veniva fatto per le donne adultere. Quindi andare in giro rasate voleva dire pubblicamente, io sono un'adultera, che roba. E guardate quanto ancora adesso si usa per umiliare una donna tagliarle i capelli. È diffusissimo. meglio non da noi, non vedo, però ci sono delle situazioni in cui veramente la si umilia rasandole i capelli, perché i capelli hanno un valore particolare nel capo della donna. Perché se la donna non si mette il velo, si faccia anche tagliare i capelli. Se non si mette il velo, è come se non riconoscesse il marito. È un parallelo di una donna rasata, cioè che non ha riconosciuto il marito perché è andata con un altro. È una cosa grave, non è un giochetto. Va bene, ripeto, ma se è cosa vergognosa per una donna il farsi tagliare i capelli o radere il capo, si metta un velo. Poiché quanto all'uomo, egli non deve velarsi il capo, essendo immagine e gloria di Dio. Ma la donna è la gloria dell'uomo, perché l'uomo non viene dalla donna, ma la donna dall'uomo. E l'uomo non fu creato a motivo della donna, ma la donna a motivo dell'uomo. Qui sono i fatti di Genesi. Perciò la donna deve, a motivo degli angeli, avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. Perché gli angeli? Ma perché gli angeli hanno una perfetta coscienza e conoscenza di questa graduatoria nei cieli e riconoscono il Signore. E se il Signore ha detto che doveva essere qui sulla terra fra uomini e donne fatte in un certo modo, gli angeli dicono: ma che scandalo! Sono scandalizzati o addolorati, non lo so, dispiaciuti, perché non si rispetta quello che il Signore ha detto, loro che lo rispettano alla perfezione. Perciò la donna deve, versetto 10, a motivo degli angeli avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. D'altronde nel Signore né la donna è senza l'uomo, né l'uomo è senza la donna. Ok, la società funziona così, quindi ristabilisce con questo versetto che se il velo ha questa segno dell'autorità o della gerarchia, con questo non vuol dire che l'uomo abbia come un privilegio assoluto, no? Di fronte a Dio è uguale, uomini e donne devono passare attraverso il riscatto credendo in Cristo. Poiché siccome la donna viene dall'uomo, così anche l'uomo esiste per mezzo della donna e ogni cosa è da Dio. Giudicatene voi stessi, è egli conveniente che una donna preghi Dio senza essere velata? La natura stessa non vi insegna che vi insegna ella che se l'uomo porta la chioma, ciò è per lui un disonore, mentre se una donna porta la chioma, ciò è per lei un onore, perché la chioma le è data a guisa di velo. Se poi ad alcuno piace essere contenzioso, noi non abbiamo tale usanza, neppure le chiese di Dio. L'ultima frase è quella che mi importa. Non discutiamo su questa questione, ma il velo, ma qui, ma là, roba antiquata, noi siamo evoluti. Il Signore dice Paolo qua, se qualcuno ha da discutere, vada a discutere in un'altra parte. Noi, come chiese di Dio, rispettiamo quello che Dio ha fatto. Allora, con questo voglio dire, se con la gioia di un certo giorno, parla le donne sposate, vi siete presentate con un velo bianco in testa ed eravate contenti di questo, siate contenti di mettermi il velo in testa qua, sempre. Quelle che hanno qui il marito, ce ne sono un certo numero, quando arrivano qua dice: caro marito, guarda, mi metto il velo perché io sono tua moglie e tu sei mio marito, e sta responsabilizzando anche il marito. Quelle che non hanno marito lo possono fare nei confronti degli uomini, in senso lato, perché questo è un criterio che il Signore ha stabilito. Deve rallegrarvi, non umiliarvi questo aspetto. Perché purtroppo c'è in giro un po' questo, almeno serpeggiante, questo modo. E l'allegrezza è compenetrata da un altro aspetto, che voi vi sentireste bene rasate, andare in giro? Io penso di no, linea di massima. Quindi vuol dire che ci tenete la chioma. E perché la chioma? Perché la chioma ha un valore particolare. Io vedo in televisione o da qualsiasi parte, ci sono reclami di prodotti per i capelli che se li danno in testa, sono tutti lucidi, poi fanno... È vero? Perché? Ma perché questo è qualche cosa che ha un valore, ti fa vendere i prodotti, insomma, che sono attirato. Allora, la mia chiusura di questo punto è di mettersi il velo avendo presente due cose. Uno, che è gioioso obbedienza alla struttura sociale che ha dato il Signore, riconoscimento del marito per quelle che ce l'hanno, ma anche nello stesso tempo un momento in cui, essendo davanti al Signore, in particolare come siamo adesso, diciamo aspetti che facilitano la vanità siano coperti. C'è anche questo aspetto qua. Allora, su queste ultime cose, io ho cercato di non guardare in giro. Ci sono alcuni aspetti che lasciano emergere della vanità sotto il velo. Il velo non deve portare vanità. Ne dico qualcuno, guardi i lampadari così, non ho gli occhi su persone, però vedo per esempio cose di questo tipo. Il velo cosa deve coprire? I capelli. E allora perché comincia da qua il velo e va dietro? I capelli cominciano qua. Io no, sono diverso, i capelli non ci do, ma insomma, allora coprite i capelli. Perché il Signore dice così? Per obbedienza, per gioia, per rispetto, sono una cristiana che è fedele al mio Signore. Un'altra cosa che vedo è che per esempio ci sono dei surrogati, il cappellino, ma il Signore non parla il cappellino, lo dice, e qui, anche perché poi il cappellino, vabbè. Facciamo stare. Poi un'altra formula diversa è quella di tenere il velo, capisco che possa cadere. Allora si può usare il cosiddetto ciappo, no? Mettiamo il ciappo perché non cada, ma il ciappo non sia un monumento alla gloria, perché hai i brillantini, deve essere una cosa diversa. E un'altra cosa, negli anni 30, forse pochi di voi se lo ricordo, o giù di lì, o 40 anche, si usava la cosiddetta veletta. La veletta, che era soprattutto verso il viso, un velo così, che si vedere o non vedere. Deve essere un velo che lascia, è velato, ma il copre i capelli, non un falso velo. Una robettina così. Io vedo che qua siete molto brave nell'insieme, perché se andiamo in altre chiese non è così, e questo mi fa molto piacere. Però nell'essere brave siate perfette nella gioia di essere donne che, come il Signore ci chiede, vi chiede, donne cristiane. Ecco, ho fatto tardi, anche ho cominciato un po' tardi oggi, ma spero di essere riuscito a fare passare questo messaggio. La Chiesa di Dio ha l'obbligo morale, almeno quanto mai, di rifarsi ai principi che il Signore ha stabilito e di non lasciarsi sporcare dall'andazzo della società, la quale fa di tutto per distruggere, è ovvio, è il maligno che la comanda, distruggere quello che il Signore ha stabilito. E le prime le cose che il Signore ha stabilito è l'equilibrio fra uomo e la donna. Ha cominciato a metterlo in crisi, ci va sempre di più. Quindi rovescia i ruoli, stabilisce o facilita la promiscuità in senso lato, che è diverso dal matrimonio, e poi cosa fa ancora? Altre cose, genera la disorganizzazione nell'ordine sociale. Tutti i paesi vanno sempre peggio, mica solo l'Italia, perché non si riesce più a governare. 200.000 pareri, tutti hanno ragione, e il maligno ci soffia sopra. Allora, con questo io dico, se ho parlato di quota rosa, ricordiamoci che almeno quando si nasce ci sono anche le quote azzurre. Quindi c'è un messaggio anche per gli uomini, non ce l'ho con le sorelle, sia ben chiaro, ce l'ho con la società. Un altro ultimissimo punto, vi siete chiesto perché c'è tanta violenza sulle donne oggi? Tutti ne parlano, perché? Non posso dare dei dati assoluti, ma sicuramente quanto più la donna si allontana dall'equilibrio che il Signore le ha dato, genera che cosa se si allontana dall'equilibrio? Uno squilibrio. Spesso questi uomini che ammazzano e così sono squilibrati. Quando li prendono, guardate se vi è successo in televisione di vederli, è gente che è lì che non sa come ha fatto, però l'ha ammazzata o l'ha pestata, non so. Perché dentro nasce un qualche cosa su cui il maligno soffia, che è come un rigurgito di quell'autorità che il Signore ha stabilito, che quest'uomo costui sta perdendo. Ne sente il malvagio rumore dentro, addosso. E su questo influisce una cosa di cui ci parlò Sauro qualche mese fa, forse anche un anno, e che è il vestire. E lo sapete benissimo. C'è stato dove era a Viareggio, giù di lì, un prete che ha messo fuori un proclama sul vestire, e che tutti l'hanno detto, ma quello lì, quello là, ma cosa pensa? Aveva ragione, secondo me, aveva grandemente ragione, perché chiaramente la donna è chiaro che ha, come dire, deve avere un'attrazione verso l'uomo, quanto più questo viene sbandierata così, tanto più squilibra la serenità delle persone. Quindi io per questo aspetto mi riferisco particolarmente dunque alle sorelle, perché abbiano questa coscienza di essere, di stare, di volere, come il Signore ha detto che staremo, al plurale, uomini inclusi, bene. E che il Signore ci benedica nell'onorarlo nella nostra vita sociale. Amen. Amen.